Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Che cosa vuol dire venire ricoverati in SPDC, che è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, e starci per settimane, per mesi, insieme a persone che non si conoscono? Lo abbiamo chiesto a Jenny, che anche lei è stata ricoverata in SPDC. La voce di Jenny sembra quella di una ragazzina. Le sue parole invece sono parole profonde, parole pensate. Jenny qualche tempo fa ha scritto una poesia, la sua prima poesia. L'ha mandata a Psicoradio, noi non conoscevamo Jenny, lei ci ascoltava su Psicoradio. Un po' di giorni fa l'abbiamo intervistata. E Jenny ci ha raccontato le persone con cui lei stava vivendo, ce le ha elencate solo con le iniziali, BC, BB. Ci ha raccontato il suo ultimo ricovero, oltre 3 mesi e mezzo, la paura di una ricaduta, il suo farsi del male, però anche le tante persone che ha conosciuto e che, ricoverate come lei, sono diventate le protagoniste della sua poesia. Però vorrei che voi che adesso l'ascolterete non pensiate solo alla tristezza, perché Jenny è una ragazza combattiva e vuole riuscire a stare bene, e ce la farà.
Jenny ha lasciato la gente a guardarsi stupita, a cercare di capire cosa. Jenny non sente più niente, non sente le voci che il vento le porta. Jenny è stanca, Jenny vuole dormire, Jenny è stanca.
Mi stavo dimenticando di una cosa che è molto importante per Psicoradio, perché questa puntata celebra anche le 1000 puntate che Psicoradio ha fatto fino ad oggi. Quindi, se Jenny ci starà ascoltando, vogliamo dirle che festeggia assieme a noi 1000 puntate di Psicoradio. 20 anni di Psicoradio sono tante, 1000 puntate. Bene, adesso ascoltiamo Jenny. Tu hai già scritto altre poesie?
No. In realtà è la prima.
Quando vuoi.
"270 passi. Il macchinista dal nome vicino. Odore di ciambelle. Passato di verdura e spinaci. Biscotti e tè senza zucchero e limone. Storie, storie, storie. R che dimentica. Chiede che le figlie vengano aiutate a raccogliere le prugne. Un'altra R che domanda conferma della sua innocenza, della sua purezza, senza pudore alcuno. M che sta male mentre tu stai meglio. Candele e preghiere ad un Dio che perdona. Perdono e punizione.
Devi dirti che ti vuoi bene anche quando non ci credi. Ripeti, ripeti, ripeti che il tuo corpo è sacro, che è l'unico mezzo, come quella canzone. Ripeti che sei luce, ma non puoi fare nulla per F, che urla legato al letto. Per la giovane G, non puoi fare nulla per C. Per la rabbia di D, non puoi fare nulla per R e per B. Instancabili camminatori. B, 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 ritorna. Hai detto che saresti rimasto. E I, troverà mai pace? E J? andrà bene anche il 44? 270 passi o pazzi?
Stanze, letti, mazzi di chiavi, un armadietto e un cortile, entrate e uscite, nuove entrate, vecchie uscite. Tutti a letto presto, tranne R, per giorni. E quella risata, così irrispettosa. E L che in una matita ha trovato il modo di star bene. V e A che non mangiano. D che si appende alla doccia. I che non smette di farsi del male. E poi crolla a terra. Ma accade prima, mesi prima, chili prima, farmaci prima. E piango per lei, per D che se ne va. Ma G l'ha disegnato, non se ne andrà mai, nemmeno S, nemmeno B, torna. Come J in pronto soccorso, la conoscono, è sempre quel colore, quello che piace ad A, o l'altro che sa di cielo, là dove il cielo non c'è.
Non avrebbe dovuto finire schiacciata da F? Vive e parla con T, che mangia e non mangia, che vede in lei ciò che non c'è. Come S, che sente il diavolo, e M che la prende in giro. Anche S è scomparsa. Tu mi hai detto che questa poesia è stata la prima che hai scritto. E come mai ti è venuta proprio questa poesia dopo tanti anni, anche perché non sei giovanissima, anche se hai una voce da bimba?
Allora, vabbè, io ho fatto un ricovero in SPDC piuttosto lungo, di 3 mesi e mezzo, e tornata a casa dopo essermi un pochino ripresa, riambientata e tutto quanto, ho sentito il bisogno di lasciare andare quell'esperienza, di uscire davvero da quelle quattro mura. 270 passi, tra l'altro, è il titolo, ma è il perimetro del reparto. Avevo bisogno di uscire da questo spazio, però allo stesso tempo avevo anche tantissimo bisogno di tenermi vicine le persone che avevo incontrato, di ricordarle, di portarle fuori con me in qualche modo. E quindi una sera mi sono messa lì e ho provato a scrivere qualcosa in prosa, ma non mi convinceva e non mi toccava il cuore quello che stavo scrivendo, quindi ho detto vabbè, provo con la poesia anche se non l'ho mai fatto. Poi alla fine, una volta che ho messo il punto, mi sono detta ok, questo è un pezzo di carta che puoi tenere lontano nel momento in cui vuoi allontanarti da quell'esperienza, però tenerti vicino nel momento in cui vuoi ricordare queste persone e riviverle, risentire la sintonia anche che si era venuta a creare.
Questa poesia parla di tante persone che tu hai incontrato nella casa di cura in cui sei stata.
Sì, era un reparto psichiatrico, sì, proprio in ospedale.
Quante persone erano queste che tu hai incontrato e conosciuto?
Nell'arco dei 3 mesi e mezzo ne sono arrivate, ne sono andate via parecchie, proprio perché di solito le degenze sono molto più brevi, cioè durano 1 settimana, 10 giorni.
C'è qualcuno quindi, con cui ti sei sentita più vicina, in qualche modo da poter condividere qualcosa?
Sì, sicuramente quando scrivo nella poesia Non puoi nulla per R e per B, instaccabili camminatori. R e B sono stati per me molto, molto importanti. Poi anche di EG sono diventati proprio miei amici, ma si riferiscono a un ricovero precedente. Mi è rimasta nel cuore tantissimo I, che non smette di farsi del male, di lei che crolla a terra, poi la giovane G, perché vabbè, questa ragazza molto molto giovane, la mia sorellina in qualche modo, però tutti mi hanno lasciato qualcosa. Dopo le prime 3-4 settimane in cui stavo veramente abbastanza male, ho iniziato a sentire quel luogo proprio come la mia casa. Ho avuto anche le energie per accogliere gli altri in questa casa, cioè sono diventata un po' la veterana del luogo, è un po' brutto da dire. Non lo so, quando arrivava qualcuno di nuovo cercavo sempre, per quanto potevo, di aprire uno spiraglio in quel dolore enorme che c'è quando arrivi in un reparto del genere, perché arrivi e l'unica cosa che vuoi fare è stare a letto, l'unica cosa che riesci a fare.
Come sono state con te le persone che ti sono state vicino, che ti avrebbero curato? C'è qualcuna di loro che in qualche modo ti ha fatto capire di esserti vicina, di non fare soltanto il proprio lavoro?
In realtà sì, ma direi quasi tutti, nel senso che nella poesia dico conta la non maschera di esse e degli altri. Esse è un'infermiera e degli altri intendo appunto che comunque tutti quanti mi sono sembrati molto presenti, senza maschera, e erano genuinamente gentili. Quasi tutti, in un modo o nell'altro, mi hanno fatto sentire di esserci come confidenti. Cioè, io ho chiesto loro aiuto. Nella poesia dico non sono empatica perché era una cosa che mi faceva soffrire molto e tipo una settimana ho chiesto a diversi di loro, ma secondo te sono empatica, non sono empatica? Così e loro si sono mostrati disponibili.
Tu stai dando una visione di un centro di salute mentale in cui tu sei stata in qualche modo anche, come posso dire, obbligata a stare per un certo periodo, se capisco bene.
Sì, perché la mia famiglia non voleva che io tornassi a casa.
Questa cosa però la racconti senza nessuna rabbia, come se fosse qualcosa di ineluttabile. Io ho visto in altre situazioni persone che si ribellano, che vogliono andarsene.
Allora, cioè, in realtà c'è anche una grossa quota di sofferenza, nel senso che io sono stata molto male per il fatto che i miei genitori e la mia compagna, io vivo con la mia compagna da qualche anno, però né lei né i miei genitori mi rivolevano a casa, proprio perché il motivo per cui sono stata ricoverata è stato un gesto anticonservativo abbastanza forte e loro avevano paura che io potessi rifarlo tornando a casa. Io ero molto arrabbiata e disperata per questo, perché dicevo caspita, fidatevi di me, non lo rifaccio, e loro non si fidavano e questo mi ha fatto soffrire molto.
Anche la tua compagna però, non si fidava?
Soprattutto la mia compagna non si fidava. Sì.
Beh, delle volte questo è segno di grandissima paura che qualcosa possa succedere.
Sì, infatti io ho compreso che il loro non rivolermi a casa fosse dettato dal terrore che io potessi rifare quel gesto o qualcosa di simile, però comunque desideravo tantissimo che loro mi dessero una seconda possibilità, perché dopo 3 mesi mi sentivo cambiata. Forse adesso ne parlo senza rancore, perché cerco di vedere più quello che mi è stato dato che quello che mi è stato tolto, nel senso che mi sono stati tolti 3 mesi di libertà, però mi è stata data anche appunto tantissima gentilezza, dove dico la gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le colazioni servite, le medicate ferite, sono tutti atti che mi sono stati dati gratuitamente e non posso non riconoscerlo.
E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij, Malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto.
Tu dai veramente una descrizione di questo luogo che non ho mai sentito in tante puntate che abbiamo fatto. È difficilissimo sentire una persona che con tanta riconoscenza tratta il luogo dove è stato costretto a stare come un luogo che l'ha accolto, che l'ha aiutato, perché spesso prevale il ricordo di situazioni brutte, difficili, eccetera. Questo luogo dove tu eri era un luogo pubblico o privato?
Pubblico.
Beh, ancora meglio.
Sì, però non lo so, è arrivato un certo punto in cui sentivo talmente tanto il bisogno di ricambiare quello che mi stavano dando, che tutte le mattine mi alzavo presto e rifacevo il letto, vabbè, alla perfezione perché sono una perfezionista, però rifacevo il letto proprio perché così non dovevano rifarlo gli OSE e gli infermieri per me. Sicuramente alcune cose che mi sono state dette dai medici sono state pesanti, perché lì tutte le mattine c'era il giro medici, quindi parlavi con gli psichiatri di riferimento e mi dicevano anche verità molto molto scomode, poi io dovevo farci i conti con quelle verità. Comunque i medici si sono impegnati tantissimo nel cercarmi una clinica dove andare, che poi vabbè è stato un fallimento perché dalla clinica hanno risposto di no. Anche nel medico che più mi ha ferita certe volte, ho visto comunque il desiderio di, appunto come ha detto lei, non cronicizzare la situazione di una ragazza di 26 anni. La responsabilità dei gesti che fa Jenny è di Jenny. Voi potete proteggerla nel migliore dei modi e tenerla chiusa in una stanza senza niente con cui farsi del male, ma lei se vuole lo troverà comunque qualcosa con cui farsi del male. Hanno insistito molto affinché io tornassi a casa e di questo gliene sono grata, proprio perché significava che non volevano ospedalizzarmi, cioè non volevano farmi diventare appunto la matta del manicomio.
Non volevano cronicizzarti.
Esatto, cioè di questo gliene sono tantissimo grata.
Prova a lasciare le campane al loro cerchio di rondini e non ficcare il naso negli affari miei e non venirmi a dire preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto puoi baciarmi ogni volta che vuoi.
Jenny, tu quando è che hai cominciato a stare male?
Cioè male male circa 2 annetti fa, poi se devo pensare a quando effettivamente può essere nato anche questo disagio, penso di dover tornare indietro a quando avevo 10-11 anni, però ci sono stata ancora peggio proprio perché ci ho lavorato solo sì recentemente.
Come vedi il tuo futuro prossimo? Come qualcosa sempre da tenere allerta per paura che possa succederti di nuovo, di farti del male? Oppure invece come un momento che hai superato?
No, come qualcosa da tenere allerta, molto allerta, perché... oddio, questo non so se lo voglio dire.
No, non dirlo più.
Sì, semplicemente come qualcosa da tenere allerta, proprio perché in questi 3 mesi io non ho fatto un percorso di psicoterapia, quindi non sono andata avanti con il lavoro su me stessa. Adesso l'ho ricominciato, però sicuramente ci devo lavorare molto, soprattutto sull'aspetto del farsi del male. Cioè, un po' mi demoralizza questa cosa, perché mi fa pensare ogni momento che potrò cadere di nuovo, però allo stesso tempo sono eternamente grata e fiduciosa, perché ho un'equipe di psichiatra, psicologa, infermiera, assistente sociale che ce la stanno mettendo tutta per aiutarmi. Mi sento enormemente fortunata, perché anche tutto questo servizio è nel pubblico.
Dopo queste cose che tu scrivi, avremo decine di lettere che diranno: ma qual è un servizio così meraviglioso?
Secondo me a volte dobbiamo un po' vederla noi la meraviglia nelle cose.
La tua famiglia adesso è più tranquilla rispetto al fatto che tu sia a casa?
Sì, poi vabbè, sono seguitissima anche dalla mia famiglia. I miei genitori sono separati, però mia mamma vive nella porta accanto, quella dove viviamo io e la mia compagna. E in questo periodo i miei genitori si stanno alternando in modo tale che ci sia sempre qualcuno a casa se io dovessi aver bisogno.
Chi non scompare ritorna, come R, come I, come C, come D e di nuovo D, come J. Non importa il mese, le medicine, contano le domande innocenti. Possiamo mangiare insieme? Chiede una. Perché non possiamo mangiare insieme? Domanda l'altra. Contano i fiori, quelli gialli tagliati, quelli apposta piantati. Contano R e la sua resistenza, conta la non maschera di esse e degli altri.
La gentilezza, i fazzoletti, le lenzuola cambiate, le docce allagate, le colazioni servite, le medicate ferite. La timidezza, che non è di L. Conta il pianto di V, quello di S e di N. Conta la ripresa di D. Accanto a graffi, memorie che se ne vanno, polsi e caviglie legati. Pensieri orrendi. Devo essere tagliato tutto a pezzettini. Non sono empatica. Andrò all'inferno.
Non accadrà, se lo dice R. Non mente. E pensa il marcio sia fuori. Oltre quella doppia porta, quel campanello, il buio e dove la luce non può liberamente danzare. La luce che profuma il vaso. Tu hai capito che cosa ti dà il farti del male?
Cioè, io lo faccio fondamentalmente come autopunizione. Perché sento che non c'è nessuno che può perdonare i miei errori, sento che non c'è nessuno di così grande da poter perdonare i miei errori. Io credo in qualcosa, in un'essenza, però non credo in Dio, quindi alle volte vorrei invece semplicemente poter dire quattro Padre Nostro e sentirmi in pace, e invece non ce la faccio. E quindi se non c'è il perdono ci deve essere la punizione, quindi per me è un modo sia per punirmi per gli errori che faccio, per gli errori che ho fatto, per gli errori che farò, perché mi sento un elefante in una cristalleria che appena si muove sbaglia qualcosa, e poi è anche un modo per pagare tutti questi servizi che mi stanno dando così tanto, che mi hanno dato così tanto, sono pubblici, io non ci ho messo una lira e sento di doverli pagare. Però sono vegana, so che non è abbastanza, per forza faccio del male per il semplice fatto che vivo.
No, Jenny, no.
No.
No, non è vero. Per esempio, oggi, leggendo questa poesia, hai fatto del bene perché hai fatto sentire qualcosa che delle altre persone che vivono dei dolori più piccoli, più grandi, non importa, vedono che, per esempio, che dal dolore può nascere una cosa così bella come una poesia.
Grazie, davvero di cuore.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.com.